Allora, volevo dire, stamattina stavo pregando, cos'è la vera adorazione? Andiamo nel libro di Genesi, va. Sa, prima di arrivare all'Apocalisse è sempre bene partire da Genesi. Ecco.
Giusto. Genesi dove?
Aspetta,
Ah,
aspetta.
ok.
Oggi per adorazione cosa si intende?
Lodare?
Cantare?
Cantare?
Andare in chiesa? Pregare
Sì.
tutti insieme? Ogni chiesa ha il suo modo,
Sì.
sua cerimonia, il suo.
C'è chi lo fa con il fumo, c'è, ho sentito chi lo fa con video tridimensionali.
Fumo, che tipo di fumo? Negli occhi o come?
Non lo so. Questi tempi, è così.
Fumo, sai, diversi tipi di fumo. C'è fumo senza arrosto, ci sono i venditori di fumo anche. E guarda. Quindi per adorazione si intende queste cose. Si va in chiesa, si siede. C'è uno lì che deve andare lì dietro una scatolone che si chiama pulpito e predica. Gli dicono, guarda, a volte io andavo e mi dicevano, c'hai 25 minuti, hai un'ora. Cioè, uno come Gesù non ce la farebbe, scusa. Gesù, come fai a dire, vai lì, Spirito Santo, 45 minuti? Spirito Santo dice, senti, io 45 minuti magari mi sto scaldando. E adorazione, sai, vuol dire tante cose. Puoi adorare alla maniera del Testimone di Geova, Sala del Regno, Mormoni, Cattolica, Protestante. C'è tanti modi di adorare, no? Però c'è un denominatore comune, a common denominator, qual è? E, è una cerimonia. C'è niente da fare. Cioè nessuno lo sa se tu sei lì o se sei in qualche posto interdimensionale nel mondo della Fantasyland, no?
Vero, sì.
Disneyland, o cioè l'Aquafan, sai, quelle cascate, quello scivolo, magari tu sei lì, perché a volte la predica è lunga, allora mi faccio un giretto in Aquafan. Comunque, a parte quelli che sono lì, ma che non sono lì, anche quelli che sono lì con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, ma no, però c'è un'adorazione così prefabbricata, no? Andiamo, sia in Genesi, ok, trovimi il capitolo 22. Okay, attacchiamo dal
Trovato?
verso 1.
Verso 1.
Vai, ma senza paura, eh?
Genesi 22. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo! Egli rispose: Eccomi!
Eccomi! Non è che ha detto ci vediamo domenica.
E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vai nel paese di Moria. E offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò.
Ok, Moria o Moria, credo che Moria. E quindi se oggi senti che ci sono i ritualismi satanici, no? Cosa fanno? Rubano un bambino e lo sacrificano. Hai capito che sacrificio che fanno? Infatti i gruppi satanici dicono che per loro gli aborti sono sacri perché sono dedicati a Satana. Sì, ma abortisci i bambini di un altro. Invece Dio gli ha detto a Abramo, sacrifica tuo figlio, vai avanti.
Verso 3. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato.
Allora, cosa fece la mattina? Fece colazione, disse cara Sara, prepara una doppia brioche con un doppio cappuccino e sai, con calma, perché tanto, come dice quella canzone di Marocchi, Dio aspetta, no?
No.
Invece no, si alzò presto la
Di
mattina, perché
buon'ora.
se tu posponi, posticipare, e praticamente già hai perso, già è arrivato il diavolo, già ti ha presentato un'idea migliore. Perché subito? Oi, democrazia, siamo liberi, che sta schiavitù che devo obbedire subito? Non sono libero io? Certo, e io obbedisco quando mi pare, anzi non obbedisco proprio. Cos'è che vuoi tu?
I just wanted to say that once I heard a preacher talking about this,
Una volta ho sentito un predicatore che parlava di questo.
And he said, if I would have heard something like that, I would have started rebuking the devil.
E il predicatore ha detto, se io avessi sentito una voce che mi dice sacrifica tuo figlio, io avrei detto, vattene diavolo.
But he said, the preacher said, but is that just to show that Abraham such a connection, with, such a good connection with God, that he knew that it was God telling him to sacrifice his son?
Questo mostra che Abramo aveva una relazione così intima con Dio che ha conosciuto la voce di Dio quando ha detto sacrifica tuo figlio.
That's why it was very surprising that he just knew that it was God telling him to do it.
Quindi è sorprendente che ha riconosciuto la voce di Dio.
Benissimo, grazie. John, vuoi continuare tu che io mi riposo al tuo posto?
No.
crescete ragazzi, eh? Sai, infatti hai detto una cosa profonda, John, no? Perché a volte il diavolo ti dice di salvare una vita e a volte Dio ti dice di uccidere una vita.
Oh.
Se non hai contatto con Dio, come fai a sapere? Qual è un esempio che il diavolo dice di salvare una vita?
Which is a sample that the devil says to save a life? Nella Bibbia?
E dove? Nel libro del telefono?
Non lo so. In the Bible. In the Bible.
Di cosa stiamo parlando qua, ragazzi?
Wasn't it when Samuel told the king Saul to kill Agag?
No, that was killing, wasn't saving. No, the opposite. Overruled.
No, but they saved the
Ma
king.
La mozione è respinta.
The king saved Agag, even though he was told not to.
No, sì, comunque, traduci dal Snorrit.
Quando Saul ha salvato la vita del king Agag, che Dio ha comandato di uccidere il nemico Agag, però Saul lo ha salvato. Quindi è stato il diavolo che ha salvato la vita del re?
In quel caso sì. C'è un momento che il diavolo ti dice di salvare una vita, ma ce n'è uno ancora più classico di quello.
There is a more classic example in the Bible.
Il diavolo dice di salvare una vita e il Dio
Jesus?
Qui, esatto, bravissima,
Jesus?
Carne e sangue non ti hanno rivelato questo.
E come, quando?
E quando? Che?
In Gethsemane.
Quando? Sì.
In Gethsemane?
No.
Or when Peter said.
Peter, Matthew 16.
Ah, quando Pietro ha detto non andare a Gerusalemme.
Che diavolo ti vuole salvare.
Ah. Ok,
capito?
Yeah.
E Gesù ha sgridato Satana. Ti immagini la faccia di Pietro? Sai com'era la faccia di Pietro?
No.
Di pietra. Veramente.
I guess so.
Scusa, se Gesù mi dice me vattene Satana, o svengo o crollo o mi viene un colpo, è un contraccolpo.
Yeah.
Allora, quel che voglio dire, se non impariamo a ascoltare la voce di Dio come acciderbolina, Mario, non mi guardare così, Angela, è voce del verbo acciderbolare.
Ma quella è una parola che esiste?
Ma esisterà, che ne
Ma
so.
Ma Dante Alighieri cosa ti dirà?
Allora, senti,
sì.
Il punto, andiamo al punto.
Okay.
Il punto è questo. Come fa Abramo a dire, Dio mio, tu immagini, vada da Sara, cara Sara, oh amore mio, un bacetto, per favore. Senti, Sara, dove vai, mio dolce, fedele marito, che ami così tanto il nostro figlio? Ah, sì, io dimenticavo, sì, Gesù, Dio mi ha detto di andare a ucciderlo. Come? Eh sì, adesso qui c'ho il coltello pronto, la legna per il sacrificio, il fuoco portiamo dietro, ma no, non ci pensare per niente. Sei sicuro che te l'ha detto Dio, non è stato il diavolo? Cioè, allora Abramo cosa fa? Sara cosa gli ha detto? Forza. Cosa gli ha detto Sara? Ma c'è qualcuno in questa chiesa che segue? So che siete qui e mi guardate, ma a Sara gli ha detto niente. Si è svegliato presto e ha detto, ciao Sara, andiamo a fare un sacrificio, come al solito.
Mm-hmm.
Insomma, in poche parole, se non impariamo a ascoltare, a riconoscere, distinguere, quando è l'angelo di luce, secondo Corinzi 11:14, l'angelo di luce, i falsi apostoli, che sono falsi apostoli. Parlano come gli apostoli, autorità degli apostoli, capi di chiesa, il bigliettino attaccato qui sulla camicia, apostolo. Eppure a volte è il diavolo. Dove lo dice? Secondo Corinzi 11:14. Ma le volete memorizzare questa scrittura?
Sì.
Allora, Abramo parte. Vai avanti a leggere, Angelina, perché la...
Verso 4. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi
capisci,
torneremo
che non
da
va
voi.
Ad adorare è un asino, lo dice lì, no? Rimanete qui con l'asino, noi andiamo ad adorare.
Non dice.
Quindi se non andiamo ad adorare, hai capito che categoria che siamo?
No. Io e il ragazzo andremo fin là ed adoreremo, poi torneremo da voi.
Ok, allora il punto è questo. E poi, quindi, capitolo 22, verso 5. Dice, noi andiamo là e?
Adoreremo.
E questo è quello che voglio dire. C'è qualcuno che ha capito di cosa sto parlando stamattina?
Di andare ed adorare?
No.
Allora? Io non ho capito.
Ho cominciato il messaggio per dire, andiamo nelle chiese,
sì.
Ci sediamo sulla panca, sopra la panca, la capra, la campa. Sotto la panca, la capra, la crepa. E la pecora cosa fa sopra la panca? Scalda la panca. Allora, va in chiesa e adoriamo in chiesa, no? Si adora normalmente.
Sì.
Cosa si fa per adorare, Angela?
Si canta.
E poi?
Si loda, si... non lo so.
Incenso,
sì.
Fumo negli occhi, dietro, eccetera. Le ballerine.
Le luci, i colori, non lo
tutto
so.
A posto, tutto.
Come in discoteca, sai.
E quindi questa adorazione. Ma no, a parte la discoteca, anche chiese tradizionali che predicano in latino, in greco, in aramaico, in turco.
Mm-hmm.
Anche le chiese tradizionali, va bene, adorano in modo serio, senza ballerine, senza luci psichedeliche, va bene? E quella si chiama adorazione.
Sì.
Altre adorano
sì.
Come? Attaccano una musica e bei canti del Signore, no?
Sì.
Ma le più grandi adorazioni di Dio nella Bibbia, la vera adorazione, che è quella che veramente conta. Cosa ti costa, Angela, andare in una chiesa, sederti e scaldare una panca? Quanto costa?
Niente. Zero.
Anzi, dovresti pagare per il riposino. E la
sì.
Chiamano adorazione.
È ispirante.
Ma leggi di nuovo Abramo cosa dice al verso 5.
Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là ed adoreremo, poi torneremo da voi.
Hai capito o non ho capito ancora?
Sì, che quando adori devi dare tutto quello che ami di più.
Capito che adorazione sta parlando Abramo di uccidere suo figlio?
Sì.
Capito l'adorazione, com'è che Gesù adorava Dio? Nel Getsemani. Com'è che Gesù adorava Dio sul Calvario? Forza?
Dando la sua vita.
Crocifisso, dando la sua vita.
Sì.
Com'è che Paolo ha adorato Dio? Ha dato tutto se stesso. Com'è che Pietro,
sì.
La barca, le reti, il papà, la mamma, la zia e la cugina, ha dato tutto. Adorato Dio abbandonando le reti, suo papà ancora le bocca aperta. Come? Come? E l'introito? E come paghiamo le tasse in Italia? Come paghiamo le tasse? Mio figlio mi ha abbandonato, ha seguito un perfetto sconosciuto. Pietro e Andrea e Giovanni e Giacomo hanno adorato Dio abbandonando la famiglia, le reti, i pesci, i soldi materialmente. Possiamo cambiare registro? Che parliamo sempre di sacrificarsi, abbandonare tutto per seguire Gesù. Allora i soldi, la casa, le persone, calma. C'è qualcosa di più caro, più costoso, più importante. Il nostro egoismo, le nostre invidie, abbandonare le nostre gelosie. Abbandonare il nostro io, altro che soldi. Soldi è facile darli, se non, basta che sei generoso li dai. Ma abbandonare te stesso, Allora, com'è che ha adorato Abramo? Sacrificando, offrendo suo figlio. Come ha adorato Gesù? Morendo sulla croce. Come hanno adorato i discepoli? Dando tutto se stessi. Il riunirsi in una catapecchia falsamente chiamata chiesa, scaldare una panca, che adorazione è? Non è una grande adorazione. Canterillare, oh Gesù, vorrei morire per te, oh Signore, dammi la tua croce che la voglio portare, Signore, oh, come vorrei essere stato sul Calvario insieme a te, la mia gioia, oh, come amo quei chiodi, vieni qua, martellate, presto, tutte cretinate. Sto dicendo che non dobbiamo cantare, non dobbiamo adorare. Sì, possiamo cantare, ma non possiamo essere una chiesa di tenori. Non possiamo essere una chiesa sinfonica. Cioè, cosa vuol dire questo? Che facciamo? Che tutto quello che facciamo è lì. Ci sediamo sulle nostre chiappe, ascoltare uno che ha scongelato dal congelatore una predica, magari presa da internet. Va bene, noi siamo lì a battere le mani, farlo diventare un semidio, il grande predicatore, lui guarisce le persone. Oh, ha guarito uno qui, guarito uno là. Oh, oh, innalziamo il predicatore, la chiesa, innalziamo la religione, la Santa Madre Chiesa, il Santo Padre. Il Santo Padre, per nostra informazione, ce n'è solo uno. Dalla Bibbia, un solo santo, e gli altri che si attacchino al tram. E allora, se vogliamo adorare la vera adorazione, della quale cantare in chiesa è un'imitazione, le cerimonie in chiesa è un'imitazione, se vogliamo adorare sul serio, dobbiamo fare come Gesù nel Getsemani, Gesù sul Calvario, i discepoli quando hanno abbandonato tutto, i martiri dei secoli e dei secoli che hanno dato la vita, i martiri di oggi che nel XX secolo ce ne sono state a decine di migliaia, hanno dato la vita, uccisi dagli islamici, dai comunisti, tutt'oggi ancora. Se vogliamo adorare sul serio, possiamo adorare all'acqua di rosa spremendo anche qualche lacrima, perché i canti sono belli. Le parole sono belle, tutto in poesia, tutto in rima. Certo, applausi. Arriva anche il complesso musicale, con le chitarre tutte lì. Eccomi qui, io e la mia chitarra, come sono spirituale. Vera adorazione, fratelli, non è quella. Quella è una imitazione, quella è una fotografia, una foto, un quadretto, un acquarello della vera adorazione. La vera adorazione è quando facciamo come Gesù sul Calvario, Gesù nel Getsemani. Gesù adorava Dio in continuazione, ma l'apice adorava Gesù ogni giorno e non ne sbagliava una. Va bene, quindi se la nostra adorazione non è sacrificio, non è completa. Possiamo cantare tutte le canzoni di Claudio Villa, di Toioli, della Rita Pavone, possiamo cantare tutti i canti più spirituali di chiesa, saremo cantanti, applausi, ma non serve a niente. Come lo sappiamo? Gesù non lo ha fatto. L'unico posto dove dice cantarono l'inno cantarono Gesù e i 12, tutti e 13 si misero a cantare l'inno. Fu la sera quando lui fu arrestato e poi crocifisso. C'è il tempo di cantare un inno. Non è che devono per forza arrestarti. No, anche se non ti arrestano, puoi cantarlo. Ma che la tua fede falsa non si fermi alla canzone, al canto. Perché se no è falsa. Se la tua fede quando non arriva a cercare le pecorelle, trovarle, guidarle a Gesù, alla sua salvezza, è falsa. Vai in ristorante a mangiare, vai in una pasticceria, compra una torta e quando è tempo di pagare gli canti una bella canzone. Scusi, com'è stato il pranzo? Ottimo. Beh, qui c'è il conto, aspetta che adesso gli facciamo un bel canto. No. Anzi, glielo facciamo domenica mattina alle 10 e veniamo qui tutti in coro. Dice, no, ma qui devi pagare il conto.
Certo.
Ma no, il conto non lo pago, però cantiamo. E così facciamo nelle nostre religioni. Nel nome di Gesù.
Quindi quando adori devi dare al Signore quello che è più prezioso per te, tuo cuore, la tua vita, ma anche quello che tu ami di più, per mostrare a Dio che tu metti Lui sul primo posto. Lui è più importante di qualsiasi cosa.